SBS Italian.
Alcuni di voi si ricorderanno lo spettacolo Terra Matta, basato sull'autobiografia di Vincenzo Rabito, siciliano semi-analfabeta che scrisse la sua storia utilizzando una macchina da scrivere, Olivetti. Allora, noi abbiamo ospite l'attore italiano Stefano Panzeri, che aveva messo in scena Terra Matta 1 nel 2018, proprio poco più di un anno fa, è appena tornato in Australia, il nostro ospite questa mattina. Ciao Stefano.
Ciao, ciao.
Ben ritrovato. Intanto, ci ricordi chi era Vincenzo Rabito?
Allora, Vincenzo Rabito è un ragazzo del 99, quindi è un insomma, è nato nel 1899. I ragazzi del 99 sono quelli che hanno combattuto la Grande Guerra per ultimi, sono i più giovani e quelli che sostanzialmente l'hanno vinta, ed è passato un po' alla storia come un survivor di questa generazione, uno di quelli che è sopravvissuto, insomma. E, come si diceva, ha scritto la sua autobiografia per celebrare la laurea in ingegneria del figlio, del primo figlio, nel 68, sostanzialmente sì, per celebrarla, per fare un punto sulla propria vita, però era un semi-analfabeta e quindi ha scritto 1027 pagine a interlinea e margine zero, dividendo le parole con il punto e virgola, quasi sempre, perché per lui il punto e virgola nella tastiera di questa cosa tecnologica che era la macchina da scrivere aveva il significato di dividere una parola dall'altra, non essendo né punto né virgola.
Un testo latino praticamente.
Sì. E ha scritto ovviamente la sua storia e, come tutti i ragazzi del 99, in realtà quello che ha esperito, quindi la maggior parte della storia del XX secolo che poi si studia a scuola, quindi la prima guerra mondiale, la seconda guerra, l'avvento del fascismo, le colonie, la democrazia cristiana, che significa insomma l'inizio della democrazia in Italia, eccetera eccetera. E io da questo diario,
il referendum, monarchia e repubblica, ovviamente,
ovviamente prima ancora quello, naturalmente, certo. E da questo scritto ho tratto quattro spettacoli, quattro monologhi, e vista la modernità di questa autoscrittura, di questo gesto di Vincenzo Rabito, che si è scritto, cioè ha scritto quello, la propria vita pur non sapendo scrivere, ho pensato che fosse interessante usare lo spettacolo come cavatappi della memoria, cioè far fare alle persone che ascoltavano le parole di Vincenzo più o meno la stessa cosa che ha fatto Vincenzo, cioè raccontarmi la loro vita. E quindi nel 2015 ho iniziato a lavorare con gli italiani all'estero, con le comunità italiane prima del Sud America, poi l'anno scorso sono arrivato anche qua, oltre che in Europa, in Germania e in altri luoghi. E sostanzialmente barattando un pezzo della storia di Rabito con le storie del pubblico. L'anno scorso ne ho raccolte poche perché ho fatto soltanto due date in Australia anche da qua, e quindi quest'anno nella seconda parte della vita di questo signore, che va dal 18, quindi dalla fine della Grande Guerra dove ci siamo fermati l'anno scorso, fino al 43, quando, come dice Rabito, hanno trasuto gli americani, quindi quando sono arrivati gli americani in Sicilia, in questa seconda parte si troveranno dei personaggi che parlano, raccontano delle storie che in parte sono anche le storie che ho ricevuto dagli italiani di Australia.
Ecco, noi ci eravamo sentiti proprio un anno e qualche mese fa, marzo scorso, quando proprio stavi iniziando questa avventura australiana, e tu ci avevi raccontato di essere molto eccitato dall'idea di questo scambio. Com'è andato questo scambio poi?
Perché allora,
come ha funzionato innanzitutto? Cioè, tu hai fatto lo spettacolo e poi hai raccolto le loro testimonianze, oppure è stato una cosa, diciamo,
è stato esattamente così,
intrinseca?
C'è da dire che rispetto al Sud America, che insomma dove il progetto è arrivato alla quinta edizione, quindi in realtà faccio insomma spettacoli per un mese di tournée, io credo culturalmente qui è stato un pochino più difficile recuperare le storie per una questione di insomma di cultura, credo, no? Cioè la gente è un pochino meno propensa a
meno aperta a condividere.
Sì, cioè c'è un pochino più di pudore a condividere immediatamente dopo lo spettacolo, un po' forse anche dovuto all'organizzazione dell'evento, che è stato più incentrato sullo spettacolo, mentre nelle comunità italiane del Sud America ogni occasione è buona per mangiare, quindi ogni volta che si fa lo spettacolo poi c'è tanto da mangiare, e in quella parte ci si scioglie e si raccontano le storie, no?
Nulla che una bracciola non possa sciogliere.
Esatto, una pizza, un'impanada, su qualsiasi cosa sia. E invece qui è stato un pochino più complesso, tuttavia nel corso dei mesi successivi alla mia visita a marzo scorso mi sono arrivate delle mail, mi sono arrivate delle che contenevano delle storie sostanzialmente. Me ne sono arrivate una decina circa, con allegati, con fotografie, con lettere della nonna che era partita, perché magari anche la migrazione è diversa, nel senso che la storia qui è più recente, non è una migrazione più recente rispetto a quella del Sud America. E quindi spesso magari mi arrivavano lettere di persone italiane nate qui e che mi riportavano la testimonianza dei nonni o dei genitori che erano di quando erano partiti, quindi raccontavano del viaggio, raccontavano della scuola, per esempio, no? Delle difficoltà linguistiche. E quindi in realtà sì, ho recuperato un po' di storie sia da Melbourne che da Sydney e ho cercato di piegarle, di farle entrare nella struttura drammaturgica dello spettacolo, cioè di sostituire le storie sudamericane con le storie di qua, perché questa sera e poi a Sydney e a Canberra si possono ascoltare, in realtà a Canberra no, a Sydney, a Canberra è la prima volta che ci vado, si possono ascoltare, gli italiani possono riascoltare le loro storie.
Però insomma, Vincenzo è sempre protagonista di questa...
Sì, sì, cioè Vincenzo è il protagonista della storia e incontra... Però Lina, che in realtà è un personaggio fittizio che non fa parte dell'autobiografia di Vincenzo, che è una fidanzata che trova nel Triestino dopo la guerra sostanzialmente, i due si scrivono una lettera e quella lettera è la storia di migrazione di questa Lina che con il papà parte per andare a fare l'America.
Una storia dalla quale tu hai preso spunto, che hai completamente modificato o che invece hai cercato di riportare in maniera più... pedissequa possibile.
Allora, io ho cercato di riportare nella maniera più pedissequa possibile il ricordo da cui partiva. E il personaggio è di finzione e non si chiama Lina, ovviamente la signora che mi ha dato la storia si chiama Maria, per esempio. Però al di là del nome proprio della persona, io cerco di in quelle finestre che sono i personaggi di finzione dentro la storia di Terramatta, cerco di riportare nella maniera più pedissequa possibile la testimonianza perché possa essere riconoscibile.
Ecco, ma si sono riconosciuti eventualmente, che cosa ti hanno detto in occasione del primo spettacolo? Quelli che si sono rivisti attraverso il tuo racconto, che ovviamente è inevitabilmente super sintetico della loro storia.
Sì, io la denuncio. No.
No, loro lo sapevano ovviamente, me l'hanno data loro la storia, quindi non ho tutt'altro. No, ci sono state delle carambate proprio, addirittura quando ha debuttato la seconda parte, questo ovviamente in provincia di Buenos Aires, quindi la prima volta che ho riportato i racconti degli italiani, una signora, la prima Lina, è svenuta, è letteralmente svenuta, una novantenne che si era dimenticata che sua nipote mi aveva dato il diario, quindi quando ha saputo, c'era un particolare della storia che era molto particolare, insomma, e quando ha sentito questa cosa è stata male, perché ovviamente diciamo, questa è la mia storia, no? E poi dopo, quando si è ripresa, ce l'ha riraccontata, quindi l'ha raccontata a tutto il teatro, dopo averla raccontata a me, dopo averla raccontata milioni di volte ai suoi nipoti. No, è una cosa molto bella che restituisce io credo che sia una cosa che il teatro fa sempre meno, no? E che originariamente era invece la mission del teatro, quella di rendere le storie in qualche modo epiche, anche le piccole storie, no?
Quando non c'erano i social media era l'unico modo anche per rendere pubblica la propria,
esatto,
storia. Ricordiamo che ospite con noi questa mattina è Stefano Panzeri, l'attore che è tornato dunque in Australia per la seconda serie di spettacoli dal titolo Terramatta, che prendono spunto dalla vicenda di Vincenzo Rabito, il siciliano di cui abbiamo parlato poco fa, che decise di raccontare la sua storia attraverso questa macchina da scrivere. Tu andrai in scena questa sera al Quasit di Melbourne a partire dalle 18:30, parliamo di Terramatta 2, e il titolo è Chi vuole
bere acqua più pulita alla testa della fontana deve andare.
Allora, chi vuole bere, vabbè, si capisce, acqua più pulita ovviamente alla testa, che vuol dire?
Allora, questa è una frase che è un motto di Vincenzo che tira fuori dal cilindro in occasione della sua avventura nelle colonie. Va in Africa per lavorare, viene ingannato, ci va come camicia nera, scappa, torna in Africa, che tra l'altro, pensarci bene, è esattamente il contrario di quello che avviene oggi, no? Una migrazione lo rimandano indietro in Italia, lui torna e alla fine decide di lavorare, insomma riesce a lavorare. Poi per una banalità, perché gli tirano un calcio di un pallone dentro la tenda mentre lui dormiva, lui si arrabbia, minaccia uno con il fucile e lo licenziano per scarso rendimento, scarso rentemento, come diceva lui. Allora lui dovrebbe andarsene da Mogadiscio, dov'è? E in realtà decide di andare a parlare con il governatore per chiedergli di rimanere a lavorare, perché lui lì si trova bene. E in quell'occasione dice: chi vuole bere acqua più pulita, la testa della fontana deve andare, cioè per sopravvivere devi andare a parlare col capo, no? Devi andare a parlare con sì, who's in charge sarebbe, no? Con quello che... però io questa frase l'ho rigirata ed è il sottotitolo di questa parte, perché secondo me è anche un po' il motto di chi emigra in qualche modo, no? Cioè chi deve sopravvivere a un certo punto, soprattutto alla prima migrazione, quella che era dettata dalla povertà, quella della fame, non quella di stimoli o la povertà di occasione di lavoro. Chi deve sopravvivere alla fine deve andare a cercare il lavoro dove c'è, quindi l'acqua più pulita sta in alto, sta a monte, e quindi pigli e vai.
In all'immigrazione di una volta, quindi allora, ricordiamo appunto Terramatta 2 va in onda questa sera al Quasit di Melbourne, poi replicate anche al Quasit di Sydney, questo sarà appunto tra qualche giorno, il 14 di giugno.
Sì.
È anche questo diciamo una escursione per cercare nuove storie, oppure l'obiettivo è ridonare al pubblico quello che ti hanno raccontato?
Ci sono entrambi gli obiettivi, c'è la restituzione di nuova memoria e auspicabilmente, come è successo in Sud America, il fatto di tornare, quindi di avere un pubblico che si ripresenta, un pubblico nuovo che viene portato da quelli che c'erano l'anno scorso, spero mi permetta di trovare nuove storie. L'idea è in realtà di collezionare queste storie e di farne un archivio in Italia, come ce n'è tra le altre cose, una specie di scaffale il cui titolo è Vita, che contenga testimonianze che si affiancheranno a testimonianze che sto raccogliendo in Italia, un po' anche per creare questa, per metterle a confronto e creare una consapevolezza reciproca, no?
Senti Stefano, te volevo fare forse prima questa domanda: ma chi fu lo Stefano di Rabito? Cioè come gli venne in mente, lui analfabeta, di raccontare la propria storia in un'epoca nella quale sostanzialmente non lo faceva nessuno?
Non lo so. Non, lui, è stato lui, l'ha fatto. C'è da dire che Giovanni, il terzo figlio che ora vive a Sydney, aveva una macchina da scrivere perché era iscritto all'università a lettere a Bologna, e quindi aveva questa tecnologia. Dico tecnologia perché per Vincenzo era una tecnologia di fatto, e Vincenzo era affascinato da questa cosa. Lui aveva imparato a guidare il trattore in un fine settimana perché gli piaceva questa cosa, quindi c'era quel fascino. E credo che fosse che sia stata la sua reazione, e questa è un'altra cosa che mi affascina, è il rito, la forma che lui ha dato a quel rito di passaggio che tutti in qualche modo facciamo, immagino, quando ci rendiamo conto che la vita ci sorpassa, che abbiamo finito di tirare la carretta, che tiriamo i remi in barca, no? Quando c'è stato appunto con la laurea di Salvatore, del primo figlio, era evidente che Vincenzo non era più il motore della sua famiglia, lo era stato fino a quel momento, perché orfano, aveva mantenuto la mamma e gli altri figli, poi dopo aveva mantenuto la moglie, poi aveva procurato il lavoro e lo studio per i tre figli, e quindi nel momento in cui ha un figlio ingegnere c'è lo scatto sociale, lui non conta più niente tra virgolette, quindi quello che fa è mettere il punto, celebrare e dire: fino a qui ho spinto io. E trova questo sistema forse affascinato dalla macchina da scrivere, che poi diventa una droga per lui. Non aveva un grande rapporto con la moglie, quindi era veramente la sua amante in qualche modo, no?
Olivetti.
L'Olivetti, sì.
Allora, per chi è incuriosito, ricordiamo che questa sera va in scena al Quasit di Melbourne alle 18.30. Potete visitare per informazioni il sito www.quasit.com.au, cliccate su Community Events, si può anche scrivere a paolo@quasit.com.au oppure chiamare lo 0393 499000. Appunto, l'evento di questa sera è gratuito, che però è necessario prenotare, e poi si replica al Quasit di Sydney venerdì 14 giugno. Noi allora ringraziamo Stefano Panzeri.
Grazie
che
a voi.
È venuto a trovarci questa mattina nonostante il fuso orario selvaggio, che è arrivato proprio poche ore fa dall'Italia. Sì. Grazie, in bocca al lupo per gli spettacoli.
Crepi. Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au /italian.